Benvenuti e benvenuti a Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa dedicata alle sonorità del continente africano. 87.9 e la frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico.
If that is for my people, I don't know who can try, who can try to be my enemy. My Africa want to be free.
Radio Africa vi terrà compagnia fino alle 18, selezioni musicali dal continente africano, ma vi ricordo anche che Radio Onda Rossa non fa pubblicità, quindi il conto corrente postale su cui fare dei versamenti per sostenere questa radio è il 61 80 40 01, intestato alla cooperativa culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56, Roma.
As I know your system is a block against my people.
È importante sostenere questa voce libera nell'etere romano e laziale da quasi 40 anni, anche perché appunto le bollette sono implacabili, mantenere una radio costa e quindi abbiamo bisogno del vostro sostegno che potete dare anche collegandovi col nostro sito www.ondarossa.info, dove potete trovare tutte le modalità per poter sostenere Radio Onda Rossa.
Mama Africa, Africa want to be free. Oh Africa, Africa, Africa want to be free. Mama Africa, Africa want to be free.
E il palinsesto del sabato di Onda Rossa dopo Radio Africa continuerà alle 18 con Soul Peanuts e il suo jazz, alle 19.30 Disaccordo, alle 20.45 la trasmissione a cura del Fronte di Liberazione del Popolo Cingalese.
Africa, Africa, won't you be free? Mama Africa, Africa, won't you be free? Oh Africa, Africa.
E allora iniziamo con le nostre selezioni per questo sabato e iniziamo con un musicista che viene dal Congo, lui si chiama Verkis ed è un musicista che suona il soukous, è un compositore, un sassofonista ed ha suonato con una delle band più importanti della scena musicale congolese, la Tipuisano Kei Jazz, che era guidata da François Luambo Macchiadi, detto anche Franco. Tu puoi sano ok jazz perché tu entravi ok e uscivi KO quando ascoltavi le loro serate di fuoco dagli anni 50 fino alla fine degli anni all'inizio degli anni 80. Verkis poi ha costruito una sua band che si chiama l'Orchestra Veve e allora ce lo ascoltiamo in questo brano che si chiama Talali Talala. Lui era Verkis, la sua orchestre VV in questo brano Talai Talala nel 1974, quando a Kinshasa si svolse l'incontro fra Ali e Foreman, venne James Brown, e James Brown all'epoca invitò Franco Macchiadi e il suo gruppo, fra cui c'era anche Verkis, a fare una performance con lui, e chiese se Verkis era congolese. Lui rispose di sì e lo chiamò Mr. Dynamite. E allora James Brown che ha influenzato molta musica africana di quel periodo, e sicuramente anche Roger Dama Wuzan, che è conosciuto come il James Brown di Lomé. Lui viene dal Benin con il suo gruppo Lesa du Benin. E allora ci ascoltiamo questo brano che si chiama Wait for Me. Dama Wuzan, meglio conosciuto come il James Brown di Lomé dal Benin, ha cominciato a suonare nel 1968, ma il suo primo disco fu registrato nel 1972, e c'era proprio questo Wait for Me che è diventato un classico. Lui suonava 5 giorni alla settimana all'Hotel Tropicana, di fronte al mare, di fronte a molti, dove c'erano molti turisti, e così insomma lì che ha creato l'Afro Soul Sound. Poi se n'è andato anche in Ghana e continuava a lavorare ancora nel 2014. Lui viveva a Lomé. E allora dal Benin ce ne andiamo invece in Kenya, dove incontriamo un'altra band che si chiama Matata, che è una band che nasce da Larry Fiesta, è arrivata a Londra su questa scena musicale del 1900 1970 e fu considerato dalla BBC World Service uno dei programmi insomma più importanti di musica cosiddetta world, la migliore band africana a Londra, e si sono esibiti in moltissimi posti con uno stile un po' soul, jazz anche, e anche funk. Loro suonano e cantano in inglese ma anche in swahili e lingala. Questo brano Talking Talking è un brano molto influenzato dal funk che abbiamo ascoltato fino adesso. Loro sono in Mattata.
We got to live together, but we got to love one another. We got to stay together because we are all the same in nature. One time, yo, I said talking, 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 talking about nothing. Everybody's walking plain, building hope and joy. Walking plain, building hope and joy. Gonna tell you this one time. Listen, listen. Hey, we got to live together, but we got to love one another. We got to stay together because we are all the same in nature. This is a fact. Let the drummer tell you something too. I wanna let the drummer tell you something too. Oh, baby, hit it! My soul, baby.
Loro sono in Mattata dal Kenya, dal loro album Independence 1973, 16:55, questa è Radio Africa e voi siete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, il contatto telefonico. Lui si chiama Gabo Brown e suona insieme all'orchestra Polyrythmo de Cotonou, It's a Vanity. Lui è Gabo Brown insieme all'orchestra Polydisco di Cotonou, una delle più grandi orchestre del paese, del Benin, che ha suonato, che ha fatto più di 500 dischi fra il 1960 e il 1980. E allora ancora Radio Africa, ancora sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Lui è Ice, anzi loro sono Ice, il brano è Rakuba. E loro erano Ice. Bisogna dire che non c'è una selezione di Afrofunk che non possa contenere un brano di Pierre Jobert, che è stato uno dei produttori di gruppi come appunto Lafayette Afro Rock Band e anche Ice. Lui ha prodotto a Parigi durante gli anni 70 e, come avete ascoltato, era una produzione afrofunk particolarmente sofisticata, grande potenza dei fiati e delle percussioni. Diciamo che ce ne torniamo da Parigi, dove produceva Ice, alla Nigeria, dove incontriamo un altro gruppo che si chiama Kengas, un gruppo che inizia nel 1973 e che è uno dei gruppi più potenti della scena afrofunk di quel periodo, perché noi parliamo sempre di un periodo che oscilla fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, che è il periodo di maggior produzione di questo genere musicale, che poi appunto, come spesso abbiamo ripetuto, questi nomi, queste etichette che si danno ai generi musicali sono assolutamente arbitrarie, perché appunto afrofunk significa quasi nulla, possiamo parlare di una rielaborazione del funk afroamericano da parte di artisti africani, forse è più corretto, ma vi faccio ascoltare questo Jungle Funk e loro sono appunto i Kengas. Loro erano in Kengas, in questo Jungle Funk, erano musicisti che provenivano dalla Nigeria, che hanno cominciato appunto con l'Afrofunk, poi hanno anche cominciato a elaborare l'highlife, generi musicali che si intrecciano, che sono, come dire, molto, molto porosi, che si incontrano. Ce ne rimaniamo sempre in Nigeria e devo dire che in questi ultimi tempi la Radio Africa si ascolta molta musica nigeriana, anche perché c'è una ricchezza notevole di produzione, anche di produzione che risale agli anni 70, che è stata appunto rimessa in circolazione. Lui si chiama Peter King, il suo vero nome è Peter King Adejojin Osubu ed è un musicista nigeriano, un polistrumentista, ed è stato conosciuto in Europa, in America e anche in Nigeria per il suo Miliki Sound. Lui ha cominciato a suonare piuttosto presto, come quasi tutti i musicisti, ma poi si è trasferito a Londra, dove ha studiato scuola al Trinity College of Music, e è stato anche in qualche maniera coinvolto nelle vicende della guerra civile nigeriana. Il brano che ci ascoltiamo è tratto da un suo album che si chiama Shango, siamo intorno all'inizio degli anni 70, quando lui poi è tornato in Europa dopo essere stato in Nigeria per produrre degli album. Shango è un nome che ci ricorda in qualche maniera la cosmogonia Yoruba, perché si riferisce a uno di quelli che vengono chiamati in Brasile gli Orisha, cioè dei santi, perché naturalmente molti africani di etnia Yoruba furono deportati durante lo schiavismo in Brasile, e lì poi, siccome era proibita naturalmente la loro religione, avevano trasferito i loro dei sui santi, avevano fatto un'operazione, come dire, di passaggio di divinità, in modo da poter essere in qualche maniera continuare le loro tradizioni. E Shango è appunto uno degli orisha della tradizione Yoruba. Allora, lui è Peter King.
Ajo molo, ba mi ki ye mi, ajo more yo.
Peter King, Shango, che appunto nella mitologia Yoruba è una divinità potente associata al fuoco, e al tuono. 17:15, questa è Radio Africa e voi ovunque siate siete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. 06 49 17 50 è il contatto telefonico. Allora continuiamo con le nostre selezioni di musica africana e dalla Nigeria ce ne andiamo in Burkina Faso, dove incontriamo Compaoré Youssouf, che è un musicista nato a Ouaga. Lui da giovane aveva ascoltato la musica congolese, la musica francese e quella del Ghana, e aveva cominciato a lavorare come carpentiere, ma poi l'incontro con la scena musicale dell'allora Alto Volta, e c'erano appunto le Harmonique Voltaïque, e quindi e cominciava un po' ad ascoltare e a elaborare tutte queste questi stimoli musicali. Lui ha fatto un brano molto molto interessante, si chiama Damba Kale, che è un brano che dove c'è un feeling africano e anche però delle influenze molto funk. Damba Kale è un brano in cui si parla del machismo. Il machismo e i comportamenti violenti da parte degli uomini nei confronti delle donne è diventato all'epoca un hit, e siamo sempre intorno alla metà degli anni 70. Allora lui dal Burkina Faso e Compaoré Youssouf con il suo Damba Kale.
ma sincere Anna Shara Kitashe Zama Bela Bela
Gamba Calé, Compaoré, Yusuf, questo brano avete ascoltato, queste chitarre acide, quasi psichedeliche, siamo nel Burkina Faso, all'epoca l'Alto Volta, era patria di Thomas Sankara e la sua rivoluzione. E allora andiamo a incontrare un altro bel personaggio di quegli anni, è Moussa Doumbia, lui è del Mali ma se n'è andato a vivere e a suonare ad Abidjan intorno appunto a quel periodo, e ad Abidjan suonò al Boulet Noir, un locale che si trovava a Treichville, che è il quartiere più come dire trendy, si direbbe adesso, insomma molto vivace, pieno di locali, pieno di persone anche straniere che vivevano lì in Costa d'Avorio, ad Abidjan, proprio quando la Costa d'Avorio aveva il massimo dell'esplosione per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo, grazie alle materie prime che all'epoca insomma non mancavano e avevano dei prezzi molto alti. E ebbene, lui suonava un funk che addirittura veniva suonava un po' strano e un po' indigesto agli orecchi degli ascoltatori del posto, ma poi è stato molto molto apprezzato. E allora ci ascoltiamo Moussa Doumbia in questo brano che si chiama Samba.
Samba.
Aka sokono ke
aka sokono
malamuso e furulen do wa ou bien ma furu.
Mais ne furulen do den be ne bolo.
E furulen do den be bolo mu nyese che kana nga sokono. Nga muso yere de ba yere dogoya.
Allora, lui è Moussa Doumbia in questo samba. Si sono fatte quasi le 17.30 qui da Radio Onda Rossa 87.9 e la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico. Questa è Radio Africa. E allora l'ultima mezz'ora, un musicista che viene dalla Costa d'Avorio, lui si chiama Mobio Rato Venance ed è uno dei migliori strumentisti che la Costa d'Avorio abbia conosciuto. Era un pianista e il pianista di un gruppo che si chiamava gli Afro Antilè Bosambo, un gruppo che furoreggiava all'epoca. Ci ascoltiamo questo brano che si intitola Night Love. Loro si chiamavano i The Funkies, il brano è Oye, un brano del 1974. Loro sono un gruppo di musicisti nigeriani che hanno avuto una certa influenza sulla gioventù nigeriana. Erano tutti veterani della guerra civile del Biafra, avevano cominciato a suonare proprio nell'esercito, poi finita la guerra hanno naturalmente continuato la loro carriera artistica e hanno prodotto anche molti giovani musicisti fino al 2000, finché poi nel 2012 sono stati prodotti dalla Soundway Records, che li ha fatti un po' conoscere anche da queste parti. Loro avevano cominciato a suonare alla fine degli anni 60 e sono stati anche a Londra nel 1973, guadagnandosi una certa notorietà anche in West Africa. E i Funkies, molti musicisti che suonavano in quegli anni erano passati attraverso la guerra civile del Biafra e quindi attraverso queste ferite, e anche se poi la scena nigeriana era molto attiva, perché un po' come accadde appunto in quel periodo in Costa d'Avorio, i proventi del petrolio facevano muovere tante cose anche dal punto di vista, come dire, della scena musicale, delle attività e del divertimento notturno a Lagos e nelle principali città. 17:34, questa è Radio Africa, 06 49 17 50, il contatto telefonico. Loro sono una band che viene dal Ghana, lui si chiama Oscar Sully e la sua Uru Dance Band. Sally e The Uru Dance Band, il brano è Bocon Machine. È difficile rimanere fermi ascoltando queste sonorità. E allora un altro brano, questa volta è un brano che viene dall'altra parte dell'oceano, dalla Colombia. Il brano è di un gruppo che si chiama Uganda Kenya, è un gruppo che riunisce le sonorità della cumbia con lo stile della makossa e anche dell'afrobeat, l'afrobeat. E allora questo brano, pensando alla compagna che mi ha telefonato all'inizio della trasmissione.
Messa messa, di cura sound fo, di turu turu, ti, la. We'll be right back.
E allora, Radio Onda Rossa, 87.9 la modulazione di frequenza, questa Radio Africa 17.44 e l'ultimo quarto d'ora lo vogliamo dedicare così a una riflessione su un anniversario che è passato piuttosto, come dire, inosservato. Era quello del primo marzo, perché il primo marzo del 1896 sono appena 120 anni, che dal punto di vista storico sono pochi. C'è stata la battaglia di Adwa, una battaglia che sostanzialmente è stata rimossa, come tanti episodi del colonialismo italiano, rimossa dal dibattito pubblico, dalla memoria collettiva, probabilmente non si studia neanche a scuola. Eppure questa è stata la battaglia di Adwa, una disfatta coloniale per l'Italia, una sconfitta simbolo. Non ci fu, come avvenne per Caporetto, come dire, la redenzione, nel senso che dopo Caporetto venne Vittorio Veneto, dopo l'8 settembre ci fu la resistenza, non ci fu niente che in qualche maniera lavò l'onta della disfatta di Adwa, non ci fu un lieto fine. Bene, questa ricorrenza naturalmente è stata ignorata, come tanti aspetti del colonialismo italiano. Questa di Adwa fu l'esito del primo tentativo dell'Italia di entrare a pieno titolo nel cosiddetto club delle potenze. L'Italia si era riunificata nel 1861 e sgomitava per avere un posto fra i potenti dell'epoca che si stavano già spartendo l'Africa. Peccato che incocciò con l'Etiopia, che era uno dei pochi paesi, anzi forse l'unico paese dell'Africa che aveva uno stato unitario, che aveva un esercito, che aveva un'amministrazione. E naturalmente nell'idea di Crispi, l'allora primo ministro, l'avventura coloniale doveva essere il compimento dell'avventura risorgimentale, che in fin dei conti per certi aspetti è stata anche un'operazione di colonialismo interno, considerando il modo in cui sono state annesse le regioni meridionali e la feroce repressione che hanno subito. Questa battaglia, che si svolse la mattina del 1 marzo del 1896, fu un disastro, perché 15.000 uomini fra italiani e ascari, le truppe indigene con la divisa italiana comandate dal generale Oreste Baratieri, andarono all'attacco contro 100.000 guerrieri etiopi del Negus Menelik II, un Negus che era un personaggio molto come dire interessante, perché era effettivamente aveva delle capacità strategiche non indifferenti, anche diplomatiche. Il generale che fu mandato da Crispi a conquistare l'Abissinia fu uno dei pochissimi casi nella storia di un comandante che combatteva una battaglia sapendo già di essere dimissionati, perché il governo di Roma, stanco dell'inazione di Baratieri, aveva già pensato di sostituirlo con il generale Baldissera. E l'attacco che Baratieri portò contro le truppe di Menelik fu naturalmente disastroso. Morirono più di 5.000 italiani, più di caduti accertati che in tutte le battaglie campali del Risorgimento. E poi questo condusse a tutta una serie di ripercussioni anche interne, fra le quali le dimissioni di Crispi, che verrà sostituito poi da De Pretis, e anche il fatto che l'Italia dovette accettare la pace alle condizioni degli etiopi. Ma naturalmente non ci fu solamente questo come conseguenza della battaglia di Adwa, perché appunto ci fu una momentanea sospensione delle ambizioni coloniali italiane, che poi furono accantonate fino alla guerra di Libia del 1911, ma poi cominciò a germogliare un'opposizione antiimperialista e antimilitarista, che era un'opposizione sempre meno parlamentare sempre più antisistema, che era anche guidata da anarchici e insurrezionalisti, come si dice adesso. Ci furono dei moti di rivolta sociale, perché la condizione sociale erano veramente difficili, che cominciarono proprio in quei mesi, che avrebbero portato poi alla repressione scatenata da Bava Beccaris a Milano con le cannonate contro la gente, e approvata da Re Umberto I, che pagò questa decisione per mano di Gaetano Bresci. Ebbene, questa battaglia fu per certi versi anche uno specchio dei maggiori pregi e difetti nazionali, nel senso che poi naturalmente la responsabilità della sconfitta fu addebitata ai soldati, come avvenne già a Caporetto, quando i generali Felloni misero al muro i soldati accusandoli di codardia, e infatti il generale Baratieri, che era all'epoca era il comandante dell'esercito, imputò la disfatta proprio alla viltà dei suoi uomini. Baratieri fu comunque processato, ma il generale accettò di non testimoniare le colpe, che erano pari alle sue, della politica nell'organizzazione dilettantesca della guerra, e in cambio fu rimossa l'accusa di viltà. E una cosa triste fu anche l'accoglienza che ricevettero i soldati italiani prigionieri, che ne furono fatti parecchi, e l'Italia pagò per liberare questi prigionieri. E questi soldati rientrarono in Italia, furono infatti rientrare di notte a Napoli, praticamente di nascosto, e poi vennero anche vestiti con delle divise che non erano quelle che portavano durante la battaglia, e per mesi i giornali parlarono della cosiddetta disfatta di Adua. Ci furono dimostrazioni nell'opinione pubblica di rifiuto della guerra coloniale, ma con anche alcune si organizzarono anche comizi e raduni, dimostrazioni studentesche, proteste di operai alla stazione ferroviaria di Pavia, per esempio, per impedire la partenza di altri soldati. Vennero addirittura divelte le rotaie, e poi ci fu questo rancore, questo nazionalismo che divenne un nazionalismo rancoroso, che portò poi nel 1935 il fascismo a intraprendere l'avventura coloniale etiope, proprio per vendicare la sconfitta di Adua. We'll be right back. E la sconfitta di Adua fu un momento di passaggio per quanto riguarda appunto l'Italia, perché la generazione che aveva fatto, la generazione politica aveva fatto il risorgimento, di fatto uscì di scena e cominciò a irrompere anche sulla scena politica, cominciarono a irrompere le masse, perché appunto la disfatta, la notizia della disfatta, quando si diffuse, portò subito appunto a delle manifestazioni popolari che scoppiarono da un capo all'altro d'Italia e che sfiorarono l'insurrezione vera e propria. Il Partito Socialista restò del tutto estraneo, non guidò queste masse popolari che scendevano in strada al grido di Viva Menelik e Abbasso Crispi. L'immagine del presidente del Consiglio Crispi veniva bruciata in piazza e ci furono scontri con la polizia ovunque. I prefetti non trovarono niente di meglio da fare che barricarsi addirittura all'interno dei loro palazzi, presi d'assalto dalla folla. Lo stesso Turati, in un articolo su Critica Sociale, parlava di ammutinamenti nelle caserme che non erano puniti, di diserzione di nuovi chiamati, di proteste dei municipi e grandi manifestazioni del popolo che fraternizzavano appunto con i militi. E questo questa sindrome della disfatta di Adua poi è stata appunto ha continuato ad essere sotto traccia neanche tanto fino al tentativo neocoloniale del fascismo di Mussolini in Etiopia nel 1935. È anche vero che il colonialismo in Italia non ebbe mai una significativa base sociale che consentisse la formazione di un vero e proprio partito coloniale, paragonabile a quello che succedeva per esempio in Inghilterra anche con scrittori del calibro di Kipling. E poi ci sono stati dei precedenti della battaglia di Adua nel 1887, il 26 gennaio, la sconfitta di Dogali, dove in pratica 500 italiani furono assaliti dagli etiopi in un'imboscata. Piazza dei 500, per esempio, a Roma si riferisce proprio a questo evento. Probabilmente nessuno se lo ricorda, perché questa è stata un'altra di quelle rimozioni. E all'epoca Andrea Costa, che era il socialista, lanciò una parola d'ordine abbastanza famosa: né un uomo né un soldo per l'Africa, che venne poi fatta propria dal movimento operaio. E naturalmente il tentativo italiano di colonizzare l'Abissinia, come si diceva all'epoca, che era iniziato già a Massawa, nel porto di Massawa, nel 1891 ci furono tutta una serie di eccidi, di espropri, di usurpazioni di terre che suscitarono all'epoca anche un certo scandalo in certi ambienti radical democratici borghesi. E quindi insomma l'impresa, quindi il tentativo dell'Italia di entrare a pieno titolo fra le potenze coloniali dell'epoca fallì miseramente. Fu la prima volta che una potenza europea, coloniale europea, fu sconfitta. È vero che c'era un esercito ancora scarsamente organizzato, l'esercito unitario italiano, gli ordini si davano ancora in piemontese e i soldati che appartenevano all'ex esercito borbonico neanche riuscivano a capirli. C'era una leva che durava fra i 3 e i 5 anni, insomma ancora un paese che non riusciva a trovare un'unità, anche perché appunto questa unità era stata fatta attraverso delle modalità che possiamo tranquillamente definire neocolonialiste. E allora 17.59, Radio Africa si avvia alla conclusione. Vi ricordo che prima dell'inizio di Solpina, cioè, proveremo a fare un collegamento con Brescia, dove nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 marzo un gruppo di circa 20 fascisti ha tentato di aggredire i compagni che frequentavano il circolo di Radio Onda d'Urto a Brescia, nel quartiere Carmine. C'è stata un'immediata reazione dei compagni presenti a questa serata, che era stata promossa all'interno delle iniziative antifasciste Carmine Resistente, Carmine appunto il quartiere di Brescia Resistente, e che era stata organizzata dalla Rush di Brescia. Evidentemente c'è questa aggressione fascista era premeditata, perché al contenuto della serata si deve aggiungere che uno degli aggressori è stato visto già prima del tentativo di attacco passare in bicicletta, col chiaro intento quindi di monitorare la situazione e attendere il momento migliore per colpire. Il tentativo di aggredire i presenti è avvenuto quando la serata stava ormai volgendo al termine, buona parte delle persone se n'era già andato, e questo insomma, fa parte delle modalità con cui i fascisti insomma operano. E quindi si parla, c'è una falsa ricostruzione da parte della Digos di Brescia, che non è mai arrivata sul posto, oltretutto che viene riportata dai giornali e dalle agenzie di stampa, nella quale si fa riferimento a un incontro fortuito. E d'altra parte questi fascisti erano armati di manganelli e quindi diciamo che hanno aggredito una ragazza e quindi bisogna dire che questa aggressione, adesso noi proveremo a sentire i compagni di Radio Onda d'Urto per insomma avere anche delle notizie più fresche su quello che è successo, e soprattutto la cosa che diciamo inquieta di più è questo tentativo immediato da parte della stampa locale e della Digos di diffondere una versione completamente falsa di quello che è accaduto. Allora, Radio Africa finisce qui, 18.01, rimanete però sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, perché inizierà Soul Peanuts e ascolterete appunto la corrispondenza con Brescia.